Buongiorno a tutti, eccoci in questa aula virtuale per il corso di diritto costituzionale nella laurea magistrale di giurisprudenza, con un po' di ritardo, il quarto d'ora accademico che si usa nei corsi, nelle aule delle università classiche. Mi scuso con voi, ma partiamo con questa aula virtuale di oggi che dovrebbe concludere il quadro delle aule virtuali che abbiamo svolto nel corso di questo percorso insieme alla scoperta della giustizia costituzionale. Allora, vedo che già alcuni di voi mi stanno dando conferma del fatto che mi vedete e mi sentite, e sono contenta se qualcuno ha qualche difficoltà, qualche problema, me lo segnali. Allora, abbiamo lasciato a quest'ultimo incontro di oggi una parte particolarmente impegnativa di questo corso, ossia la descrizione delle decisioni della Corte, quindi con riferimento a quella che nel vostro manuale è la parte quarta, intitolata Le decisioni della Corte, natura, tipologia ed effetti. L'abbiamo lasciata in coda perché ci siamo occupati nelle aule virtuali precedenti delle attribuzioni della Corte, delle funzioni che la Corte svolge e sappiamo però che la modalità attraverso la quale la Corte si esprime sono appunto le sue decisioni, le sue pronunce che, come sappiamo, si dividono nelle due macro categorie delle ordinanze e delle sentenze. Questo vale tanto per i giudizi di legittimità delle leggi, quanto per i conflitti, la risoluzione dei conflitti, quanto per i giudizi di ammissibilità dei referendum. Quindi, a conclusione della rapidissima carrellata che abbiamo fatto sulle funzioni della Corte, oggi cerchiamo di fare un po' il punto sulle tipologie di decisioni della Corte, premettendo che questa parte è appunto direi molto complessa e che chiaramente in quest'aula virtuale noi non riusciremo a sciogliere tutti i nodi che verranno alla vostra mente nello studiare questa parte del manuale. Però alcuni passaggi è assolutamente necessario fissarli insieme e l'intento che vorrei perseguire oggi è quello di, un po' come abbiamo fatto anche nelle volte, le aule virtuali scorse, di scorrere con voi il manuale, che poi è con quello che voi dovrete fare i conti per la preparazione, scorrere con voi il manuale per cercare almeno di fissare i capisaldi di questo ragionamento. Tutto il resto, gli approfondimenti, che talvolta sono anche molto dettagliati di questo capitolo, di questa parte del manuale, potrete utilmente aggiungerli dopo. Intendo dire, una volta chiara lo schema, la ripartizione iniziale, sarà poi più facile aggiungere dettagli alle singole parti. Quindi l'intento di oggi vuole essere appunto quello di fissare quantomeno i capisaldi in tema di decisioni della Corte. Un brevissimo cenno, perché me lo chiedeva anche Mara nella chat prima di cominciare, va fatto al principio di collegialità. Non ricordo se ne abbiamo avuto occasione di parlarne nel corso della prima aula virtuale. Ma è bene ribadire, appunto parlando di decisioni della Corte, che la Corte italiana lavora appunto secondo un principio di collegialità e si esprime anche attraverso questo principio. Questo significa che l'ordinamento, il Costituente, ha deciso di non accogliere quelle soluzioni che pure esistono in altri stati, in altri ordinamenti, per cui è possibile per il singolo giudice esprimere la propria personale opinione rispetto a una questione posta e nel caso in cui questa opinione sia in dissenso rispetto alla decisione assunta dal collegio nel suo complesso. Ci sono quindi due diciamo, dati distinti da tenere in considerazione. Il primo è appunto quello per cui la Corte italiana si esprime con un'unica voce, quindi i 15 giudici costituzionali tutti concordano nel momento in cui viene depositata una pronuncia, concordano con quella pronuncia. Poi è evidente, e quindi non c'è possibilità di formalizzare una opinione dissenziente, quella che viene definita appunto in altri ordinamenti la dissenting opinion. La procedura attraverso la quale si giunge alla stesura di una sentenza è appunto una procedura collegiale che vede però un ruolo rilevante dapprima del presidente della Corte, che peraltro è colui che distribuisce, che attribuisce le diverse questioni ai singoli giudici, e poi ruolo rilevante è quello del giudice relatore, che è appunto il giudice al quale viene assegnata la questione e che ha il compito dunque di fare un'istruttoria sulla questione sottoposta all'attenzione della Corte, di illustrare questa istruttoria anche agli altri giudici, e è colui che introduce la questione nel corso delle udienze pubbliche, ma insomma l'udienza pubblica in Corte non ha sicuramente una rilevanza ai fini dell'assunzione della decisione decisiva, è più una, così, una messa in senza che questo voglia essere in qualche modo offensivo, ma è più una messa in scena delle parti. Il lavoro vero, il lavoro di decisione, di studio viene fatto a monte ed è fatto appunto in sede istruttoria, partendo dal lavoro del giudice relatore, coadiuvato dai suoi assistenti di studio, e dalle riunioni, dalle quindi, camere di consiglio che i giudici fanno, per appunto giungere ad una decisione condivisa, perché, come vi dicevo, la pronuncia poi sarà quella sulla quale tutti sono concordi. Questo chiaramente vale soltanto in via teorica, perché è evidente che all'interno del collegio possano esserci degli scontri e delle opinioni divergenti sui modi di risolvere una questione. Quel che conta è appunto l'impossibilità ad oggi di formalizzare posizioni dissenzienti, anche se poi tali posizioni dissenzienti sempre più di frequente vengono, giungono comunque al cittadino, magari per il tramite di indiscrezioni giornalistiche. È stato abbastanza, diciamo, evidente il caso della sentenza 70, la recentissima sentenza 70 del 2015, quella che ha dichiarato l'illegittimità del blocco dell'adeguamento per le pensioni, per la quale, come appunto riportato da cronache di stampa, i giudici, il collegio era formato da soli 12 giudici, perché siamo in una fase in cui tre giudici devono essere nominati, e quindi il collegio era formato da soli 12 giudici, e stando appunto alle indiscrezioni di stampa, in fase di decisione conclusiva, si è andati al voto, il voto sarebbe finito 6 a 6, e quindi sarebbe prevalso il voto del presidente, che in caso di parità vale doppio. Quindi voi capite, in realtà una pronuncia del giudice delle leggi molto combattuta, per la quale probabilmente la formalizzazione e l'esplicitazione di una opinione concorrente o dissenziente avrebbe potuto essere di un qualche valore. Ciò detto, le decisioni, appunto, nel nostro ordinamento non è... Ah, peraltro, siccome abbiamo avuto spesso modo di far riferimento in queste aule virtuali in cui ci siamo incontrati, anche insomma, in una chat, mi sembra, iniziale, al libro che è uscito di recente del giudice Sabino Cassese, che ha appena terminato il suo mandato. Ecco, lì, se voi vi leggete Dentro la Corte, si chiama il diario di un giudice costituzionale, in più occasioni Cassese riferisce di una sua posizione in dissenso rispetto alla decisione poi assunta dal collegio. Quindi diciamo che il principio di collegialità e il fatto che la pronuncia viene espressa unanimemente, quindi non c'è la possibilità di far emergere il fatto che la pronuncia invece magari è stata emessa, è stata assunta a maggioranza, alla fine è un po' una finzione, perché comunque prima, dopo o durante le opinioni dissenzienti si conoscono. Veniamo però, perché appunto siamo oggi particolarmente stretti sui tempi, alle decisioni della Corte, alla loro natura, alla tipologia degli effetti, e che anche qui la Corte ci aiuta, perché proprio di ieri molto delicata, quella relativa al blocco degli scatti stipendiali, questa volta dei dipendenti pubblici, che presenta un profilo di interesse rispetto all'efficacia, agli effetti nel tempo. Ci arriveremo. Prima però direi di fare un discorso di inquadramento e più generale rispetto appunto alle tipologie delle pronunce della Corte e la forma, quindi attraverso la quale la Corte si esprime, può essere quella della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto. Allora, la sentenza è il provvedimento decisorio per eccellenza, è quello che viene approvato in Camera di Consiglio, viene pronunciata nel nome del popolo italiano, motivata, come vi dicevo ieri, in fatto e in diritto, quindi presenta queste due parti costitutive, è sottoscritta dal presidente e dal giudice relatore, istruttore o redattore. Ora, non posso entrare nello specifico della distinzione fra questi tre, tra queste tre figure, ma di solito, di norma, c'è un giudice relatore. Esiste il giudice redattore quando, e questo è sintomo di solito di una procedura di decisione che non è stata concorde e collegiale, quando il giudice che era stato individuato come relatore chiede che sia qualcun altro a scrivere la sentenza. Quindi il giudice redattore è appunto colui che in realtà non aveva avuto l'incarico di fare la relatore, ma il relatore ha chiesto che fosse qualcun altro a scrivere la sentenza. La sentenza è definitiva, è pubblicata entro 10 giorni dalla data del deposito nella Gazzetta Ufficiale e, se serve, anche nel Bollettino Ufficiale Regionale. L'ordinanza, viceversa, è un provvedimento ordinariamente non decisorio, anche questa è approvata in Camera di Consiglio, non necessita, ha una motivazione succinta, abbastanza breve, anche questa è sottoscritta dal presidente, dal giudice relatore o istruttore o redattore ed è depositata in cancelleria. Non è definitiva ed è pubblicata, anche questa, entro 10 giorni in Gazzetta Ufficiale. Il decreto, a differenza invece dei primi due, delle pronunce e delle ordinanze, non è un atto collegiale, ma è un atto individuale adottato dal solo presidente per meri fini organizzativi interni, quindi diciamo che chiaramente non è motivato e quindi diciamo che limitiamoci, cioè ci concentriamo su sentenze e ordinanze nel nostro studio. Questo per quanto riguarda le sentenze, la prima tipologia di distinzione. La grande però distinzione riguarda in realtà gli effetti, o meglio, il contenuto di queste decisioni e quindi la distinzione tra sentenze di accoglimento e sentenze o, in questo caso, ordinanze di rigetto. Allora, ci muoviamo nell'ambito perché è più semplice delle QLC, quindi delle decisioni riguardanti questioni di legittimità costituzionale. Quando parliamo di sentenze di accoglimento, intendiamo che la Corte accoglie la QLC proposta dal giudice a quo. Abbiamo invece sentenze, anzi meglio, decisioni di rigetto, quando invece la Corte respinge una QLC. Questa QLC può essere respinta sia per motivi di merito, quindi rispetto proprio al contenuto della richiesta, sia per motivi processuali, quindi solitamente quindi con un'ordinanza. Perché? Perché può darsi il caso che la questione non possa essere valutata dalla Corte per un mero problema processuale, perché manca un qualche elemento essenziale nel processo costituzionale. Ad esempio, le decisioni che definiamo quindi decisioni processuali sono quelle che riguardano l'inammissibilità. Allora, il riferimento è allo schema che avete a pagina 145 del vostro manuale, in cui appunto si distinguono le decisioni di merito dalle decisioni processuali. Volendoci fermare appunto sulle decisioni processuali, le decisioni processuali sono quelle che la Corte adotta pronunciando una sentenza o una ordinanza di inammissibilità, o un'ordinanza, ovvero una sentenza di manifesta inammissibilità, quando si verifica. Voi pensate, ad esempio, alle caratteristiche che deve avere l'ordinanza di rinvio, l'ordinanza di rimessione che abbiamo visto analizzando la procedura di rinvio, il procedimento in via incidentale. Allora, se manca, ad esempio, se manca la qualifica di giudice a quo, se manca il giudizio di partenza, se la questione è manifestamente infondata, se è sbagliato il parametro costituzionale, avremo pronunce di inammissibilità. Sono però decisioni processuali anche quelle ordinanze con cui i giudici costituzionali decidono la restituzione degli atti al giudice a quo. E questi sono i casi in cui, ad esempio, c'è un non ius superveniens che è intervenuto e che quindi suggerisce alla Corte Costituzionale di rinviare gli atti al giudice a quo dicendogli guarda che nel frattempo c'è stata questa norma, questa legge che è sopravvenuta. Allora, la distinzione dunque principale voglio cercare di snellire il più possibile il ragionamento che fa il vostro libro, è appunto quello che abbiamo detto tra le decisioni di merito e le decisioni processuali. Saltando tutta la parte del dettaglio delle inammissibilità, che salto per motivi di tempo e perché sarebbe appunto lunghissimo entrare nello specifico, ma sulle quali dovreste cercare di fare un pochino mente locale, passiamo alle decisioni di merito. E a cercare di capire quali sono gli effetti nello spazio e nel tempo dell'accoglimento da un lato e del rigetto dall'altro. Allora, se la norma di legge che viene sottoposta all'attenzione della Corte è ritenuta dai giudici incostituzionale, la Corte dichiara fondata la QLC e illegittima la norma di legge e lo fa attraverso appunto una sentenza di accoglimento. Viceversa, se ritiene che la norma di legge sia non incostituzionale, si limita a dichiarare la questione, la QLC, non fondata e dunque pronuncia una decisione di rigetto. La prima distinzione dunque che dovete tenere presente è che tra le decisioni di accoglimento e quelle di rigetto è che mentre nelle pronunce di accoglimento la Corte si pronuncia sulla questione e sulla legge, nelle pronunce di rigetto la Corte si pronuncia solo sulla questione e non sulla legge. Questa è una distinzione importante, cioè ci sta dicendo che quando la Corte si pronuncia appunto rispetto ad una QLC non accogliendo, rigettando la QLC, sta rigettando non la QLC, cioè sta rigettando la QLC, cioè sta dicendo la questione di legittimità costituzionale posta in questi termini, vista in questo modo, non è accolta. Ok? Quindi non si pronuncia sulla legge. Questo ha una ricaduta sugli effetti. Perché? Perché le decisioni di accoglimento riconoscono la QLC e dichiarano anche l'illegittimità della legge e conseguentemente hanno un effetto valido per tutti, quello che si definisce erga omnes. Viceversa, quando i giudici rigettano una QLC, non stanno attestando la legittimità della legge, non danno un bollino di validità alla legge valida per sempre, ma stanno appunto limitandosi a dire che la questione posta in quei termini non è fondata e infatti questo tipo di pronunce hanno effetti solo inter partes, cioè soltanto con riferimento alle parti del giudizio a quo dal quale appunto partivamo. Fissato questo punto, dobbiamo chiarire, quindi nei confronti di chi ha validità una pronuncia della Corte di accoglimento o di rigetto, dobbiamo capire gli effetti nel tempo, perché le decisioni di rigetto, che si limitano quindi al caso deciso, hanno efficacia che diciamo costitutiva e solo effetti per il futuro, cioè come si dice con formula latina, ex nunc. Viceversa, le decisioni di accoglimento, oltre agli effetti chiaramente per il futuro, ex nunc, hanno effetti anche per il passato, cioè ex tunc. Per semplificare al massimo, Abbiamo sempre detto, fin dal corso di istituzioni di diritto pubblico base, che una norma dichiarata incostituzionale rappresenta evidentemente una patologia del sistema. Quella norma, contrastando con una norma di rango gerarchicamente superiore, non dovrebbe proprio, non può rimanere nell'ordinamento. E quindi la pronuncia di annullamento emessa dalla Corte ha l'effetto di rendere quella norma inesistente, come se non fosse mai esistita, con effetto quindi anche retroattivo, quello che diciamo appunto ex tunc. Ok? Naturalmente fanno eccezione a questo principio le cosiddette situazioni, i cosiddetti rapporti esauriti, e eccezione all'eccezione sono le norme penali, perché chiaramente se un soggetto è stato punito e la sua condanna è passata in giudicato per un reato o per una fattispecie dichiarata successivamente incostituzionale dalla Corte, sebbene appunto la sentenza sia passata in giudicato e quindi si tratti di un rapporto esaurito, non è tollerabile che il soggetto continui a espiare una pena sulla base di una norma dichiarata incostituzionale. Quindi, cioè, l'eccezione all'eccezione è nell'ambito del diritto penale. Questo ci siamo sempre detti, eppure anche sull'efficacia nel tempo delle pronunce della Corte, abbiamo imparato che in realtà non è tutto così lineare. La pronuncia di ieri, alla quale facevamo riferimento poc'anzi anche nella chat, che sembra aver stabilito, perché io non ho avuto modo di leggere il testo, che credo non sia stato ancora depositato, che, almeno non voglio sbagliarmi, ma ho visto un comunicato stampa della Corte, anche questa è una novità degli ultimi anni. Fino a pochi anni fa la Corte si guardava bene dall'emettere tutti questi comunicati, adesso invece anche la Corte, forse giustamente, si è adeguata ai tempi e quindi nei casi più spinosi e più maggiormente all'attenzione del pubblico si pronuncia, cioè produce comunicati stampa. E comunque vi dicevo, l'aspetto singolare di questa sentenza che è stata appunto emessa ieri è che la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della norma, ma con effetti da ora in poi, pro futuro. Perché? Perché qui ovviamente il precedente spinoso era costituito dall'altra sentenza che abbiamo citato spesso in queste occasioni, ossia la 70 del 2015, quella nella quale la Corte aveva dichiarato l'incostituzionalità dei blocchi all'adeguamento stipendiale. In quel caso tutta la polemica è sorta perché la Corte non avrebbe tenuto conto degli effetti sul bilancio di una pronuncia di quel tipo, che, diciamo, dal punto di vista della teoria che ci siamo detti finora, tornava, nel senso che la Corte, dichiarando incostituzionale una norma, l'aveva espunta dall'ordinamento, e quindi tutto ciò che era accaduto sulla base di quella norma dichiarata incostituzionale doveva essere in qualche modo, no, risanato, passatemi il termine non pienamente corretto. In questo caso la Corte invece si è pronunciata sull'incostituzionalità della norma, ma si è anche pronunciata sull'efficacia temporale dell'incostituzionalità. Guardate, questo è un tema su cui ci sarebbe da dire tantissimo. Io sto semplificando in maniera veramente vergognosa, però non posso fare altrimenti. È per farvi capire che anche la questione degli effetti nel tempo delle pronunce non è affatto, non va affatto de plano, non è, e soprattutto, ma è questo evidente, non è affatto irrilevante. Quindi, anche sugli effetti bisogna tenere presente che la Corte, appunto, può intervenire dettando i tempi dell'applicazione delle proprie pronunce. Questo perché? Perché è evidente che le QLC che vengono sollevate alla Corte rarissimamente sono questioni semplici in cui facile facile i giudici possono dire sì, no, riferito ad una cosa molto chiara, ad un articolo, ad una disposizione, a una norma molto chiara, senza problemi di contorno. Non succede quasi mai, perché nella maggior parte dei casi ci si trova di fronte a QLC che anche il vostro libro definisce complesse. E quindi, di fronte a queste QLC complesse, la Corte ha, nel corso degli anni, sviluppato tutta una serie di, una tipologia di pronunce che ben oltre, ben al di là dell'essere tarate sul crinale, appunto, ammissibile, non ammissibile, costituzionale, incostituzionale, in realtà entrano molto nello specifico e direi anche fanno sì che la Corte assuma un ruolo che non è soltanto quel ruolo di legislatore negativo, ma che appunto si pensava all'inizio o quando l'istituto è stato pensato, ma in realtà ha un ruolo anche molto propositivo. E allora, le due grandi categorie di pronunce in cui appunto la Corte non si limita semplicemente a stabilire sì o no, sono le cosiddette pronunce interpretative e le pronunce manipolative. Allora, per cercare di semplificare al massimo, le sentenze interpretative partono da un assunto che è il seguente: partono dalla distinzione tra disposizione e norma. Allora, la disposizione è quello che noi leggiamo. È il testo della legge a cui facciamo riferimento. La norma è quella che si desume dalla disposizione e l'interpretazione che dà la Corte consiste appunto nel fatto che la norma che diventa oggetto del giudizio della Corte è diversa da quella che era stata indicata dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione. Quindi si hanno delle pronunce interpretative quando appunto la Corte distingue e parte dal presupposto che una disposizione possa essere interpretata in maniera diversa da quanto non abbia fatto il giudice a quo nell'ordinanza di rimessione. Il libro si dilunga nel descrivervi le interpretative di rigetto correttive, le interpretative di rigetto adeguatrici, le interpretative di accoglimento, e tutti, anche casi puntuali. La cosa fondamentale per capire queste sottoclassi, diciamo, questa suddivisione, è che voi abbiate chiaro questo che vi ho appena detto, cioè che cosa si intende per sentenza interpretativa. Se voi avete chiaro questo, allora possono essere chiari anche poi i dettagli, quindi la interpretativa di rigetto correttiva, che è ad esempio quella attraverso la quale La Corte fornisce un'interpretazione della legge diversa o più rispettosa della Costituzione di quanto non facesse il giudice a quo nell'ordinanza. Le cosiddette decisioni manipolative, invece, molto utile ancora una volta, a mio parere, per chiarire il quadro delle pronunce interpretative, è lo schema che trovate a pagina 167, dove vengono appunto distinte le interpretative di accoglimento da quelle di rigetto. La seconda tipologia che vi dicevo di pronunce con cui la Corte risolve questioni complesse sono le cosiddette manipolative, le decisioni manipolative. Anche qui le manipolative possono essere in senso stretto e sono quei casi in cui sostanzialmente la Corte che cosa fa? Non si limita a caducare la parte di una legge, che sarebbe appunto l'aspetto da legislatore negativo, puro e semplice, ma nella pronuncia inserisce anche una componente integrativa, costruttiva, e le decisioni dunque manipolative sono anche quelle che vengono definite additive. Possono essere definite additive, cioè sono quelle pronunce con le quali la Corte aggiunge qualcosa. La tipica pronuncia additiva è un'additiva di principio, quella è l'additiva di principio, cioè è quella pronuncia nella quale la Corte specifica che la norma può essere considerata costituzionale in quanto bisogna integrarla con il principio che costituzionale che e via dicendo. Nelle additive la Corte sostanzialmente dice che l'illegittimità della legge consiste nel fatto che manca una norma che la Corte stessa indica al legislatore, o comunque indica nella pronuncia, che appunto può essere un principio o anche un aspetto più preciso. Anche qui il libro si dilunga nei dettagli, mi interessa che voi arriviate a conoscere anche i dettagli, ma partiate dal concetto della manipolativa come additiva. La pronuncia, la norma è incostituzionale nella parte in cui non prevede che, questa è la tipica formula della pronuncia additiva, quindi nella parte in cui non prevede che. C'è però un altro tipo di sentenza manipolativa che è la sentenza, quindi che non è l'additiva, ma è la sostitutiva. E questa è una tipologia abbastanza peculiare perché si ha quando la soluzione che prospetta la Corte è l'unica possibile. Allora, chiaramente la Corte non ha il ruolo di legislatore, questo no? È evidente. Per cui in alcuni casi con le additive di principio sì, o comunque con per esempio quelle che vengono definite le sentenze monito, sì, diciamo, accolla l'onere di far presente al legislatore che sarebbe opportuno colmare un vuoto legislativo in un determinato argomento su una determinata materia o che sarebbe opportuno inserire una previsione di un certo tipo rispetto a un determinato appunto argomento. sentenze monito tipiche, quelle sul settore radiotelevisivo, mi viene in mente, insomma, una delle più eclatanti. Ma chiaramente il monito della Corte rimane, voglio dire che lascia il tempo che trova, perché ovviamente ha valore istituzionale, ma non ha valore, no, costitutivo, nel senso che non ha un'applicazione immediata, serve comunque una risposta da parte del legislatore. Le decisioni manipolative sostitutive sono viceversa quelle cosiddette a rime obbligate, cioè quei casi in cui la soluzione alternativa è una ed una sola, e quindi non ci sarebbe discrezionalità da parte del legislatore di scegliere una soluzione piuttosto che l'altra. E allora la Corte, in quel caso, non essendoci questo margine di discrezionalità da assegnare al legislatore, può permettersi di suggerire direttamente la soluzione, perché la soluzione era quella e quella soltanto. Quindi questo passaggio è quello che viene definito appunto a rime obbligate. Quando la Corte dichiara l'illegittimità di una legge con la formula nella parte in cui si dice o si prevede X invece di Y, dove però Y è obbligato, cioè poteva essere quello e quello soltanto. Faccio un esempio per capire, ma c'è stata una pronuncia della Corte non troppo tempo fa, era stata sollevata una QLC. Rispetto alla composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. Il Consiglio di Presidenza è sostanzialmente il CSM equivalente per i giudici contabili. La legge stabilisce che sia costituito questo Consiglio di Presidenza da quattro componenti laici e quattro togati, e il TAR Roma aveva sollevato una QLC dicendo: no, non può essere così, devono essere, secondo le norme, i principi costituzionali, i togati per garantire l'autogoverno devono essere di più dei laici. Ora, in quel caso, la Corte appunto ha risposto dicendo: benissimo, ma tu mi stai dicendo che devono essere di più, ma non mi stai dando un'unica soluzione, non è una rima obbligata, quindi io, Corte, non posso pronunciarmi con una manipolativa o un'additiva o una sostitutiva ancora di più. Perché? Perché l'equilibrio, cioè nella distinzione di quanti togati e quanti laici, al legislatore rimane un margine di discrezionalità che non consente questo passaggio. Mi devo, ahimè, tacere perché sono già le 15:58. Mi dispiace tantissimo perché mi rendo conto che il tema è complicato, è molto complesso e ci sarebbe bisogno di fermarcisi un po' di più. Se ci sono domande, intanto potete scriverle. Poiché peraltro con oggi avremmo concluso i nostri appuntamenti in aula virtuale, io, se voi siete d'accordo, procederei a fissare per i prossimi giorni, da qui fino a... Dunque, l'erogazione si chiude il 10 di luglio, ma se voi siete d'accordo, io andrei anche un pochino più in là. Non voglio dire a ridosso proprio delle date di esame, ma almeno fino a 15, potremmo programmare delle chat di approfondimento. Se volete anche un'altra aula virtuale, magari ne parliamo nel forum, apriamo una discussione sul forum e vediamo di capire. Facciamo così. Fissiamo delle chat, se voi siete d'accordo. Ci lasciamo un pochino di tempo prima del 20 di luglio per eventualmente fissare un'altra aula virtuale nella quale affrontare qualche tema che è rimasto scoperto, che merita di essere approfondito o che all'esito del vostro studio sul manuale è risultato un po' più ostico. Se voi siete d'accordo, direi che possiamo fare così. Io adesso ipotizzo una programmazione di, direi, due, tre chat. Se avete qualche tema che volete suggerire, scrivetelo sul forum o mandatemi una mail. Però ecco, programmerei due o tre chat ancora e poi ci lasciamo un margine per fare un'aula virtuale conclusiva nella quale magari riaffrontiamo o un singolo tema che capiamo essere stato un po' più complicato. Oppure magari la dividiamo in due parti e affrontiamo due temi, insomma, vediamo come organizzare. Va bene, ok. Allora, io vi ringrazio moltissimo ancora una volta. Tenete sempre d'occhio esattamente, anche quello che mi ricorda Clelia, molto giusto, un'altra ipotesi di lavoro insieme, oltre alle chat e a un'eventuale altra aula virtuale, può essere quella di esercitazioni singole. Se avete degli argomenti che vi può interessare sviluppare, possiamo accordarci, possiamo produrre un appunto piccola esercitazione di approfondimento che può essere occasione di discussione sul forum, di messa in comune, in discussione comune, e per voi può essere occasione di cimentarvi per capire se riuscite a muovermi nella materia. Per le chat orario serale, proverò a metterle in orario serale, dove per orario serale intendiamo le 18, dalle 18 alle 19, che credo possa andare bene. Va bene, grazie a tutti e quindi rimaniamo in contatto tramite il forum, tramite l'email e tenete d'occhio l'agenda per questi appuntamenti in chat. Arrivederci.